Mi viene da pensare quanto spesso somigliamo noi, almeno io, a questi cosiddetti simulatori, spioni, informatori del primo versetto, che pensiamo, simuliamo di essere giusti. E come dice la prima lettura, vantiamo o comunque riteniamo di essere più forti di lui. Per certi versi, però, l'ultima parola del testo, il fatto che questi qui tacquero di fronte alle parole di risposta dell'insidia che loro avevano tramato. Il fatto che tacquero depone, mi pare, almeno così io penso, a loro favore, perché riconoscono la sapienza della risposta e si sorprendono di questa risposta. Le parole di Gesù colgono nel segno e mi viene da pensare, magari ottimisticamente, che questi qui, inviati per tramare l'inganno, sono stati, come dire, toccati nel cuore da queste parole di Gesù e dalla sua persona. Quindi, per certi versi, mi veniva da pensare che beati loro e beati noi quando tacciamo di fronte alle risposte sorprendenti di Gesù, perché
quello particolare che mi ha colpito è che nell'ultimo versetto dice lo scopo era di coglierlo in fallo nelle sue parole di fronte al popolo. Ecco, questo di fronte al popolo abbiamo già visto altre volte, come nel Vangelo di Luca, il popolo svolga di difesa nei confronti di Gesù, nei confronti dei capi. E anche qui oggi mi sembrava quasi che il popolo diventi il consesso di questo sorta di tribunale istituito da questi falsi informatori, da questi informatori, ecco. E quindi mi sembrava confermato, diciamo ancora una volta, il ruolo positivo del popolo nei confronti di Gesù.
Io vedo molto collegate le due letture di oggi. E oggi Paolo dice: state lontani dall'idolatria. E termina: non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Ecco, io vedo i due passi molto, molto vicini, molto simili. Quella moneta che viene presentata a Gesù appartiene alla mensa dei demoni e quindi non può essere messa a paragone con la mensa del Signore.
E anch'io sono stato colpito come Elisabetta da questo tema. E non ripeto quello che ha detto lei, in cui mi ritrovo completamente, però è anche vero che anche la moneta con l'immagine dell'idolo dobbiamo pure trafficarla. E dobbiamo anche ridare a Cesare la moneta con la sua immagine, che non significa astenerci completamente. Pensavo ad esempio alla dimensione del lavoro, così come c'è nella regola, dove c'è una disciplina molto attenta di questo mondo, di questo ambito che può diventare a sua volta un idolo. Anzi, diventa un idolo normalmente. eppure bisogna gestire, trafficarlo come quella moneta con l'immagine di Cesare, ecco, con la cautela, però la partecipazione di chi quella moneta la usa, la riceve, la rende.
Io ho notato che il versetto 20, il primo del passo di oggi, nel Vangelo di Luca rispetto a Matteo e Marco è molto carico di ostilità. Non si citano i mittenti che sono i farisei e gli erodiani per gli altri evangelisti, mentre per Luca evidentemente sono gli scribi e i sommi sacerdoti citati nel versetto 19, ma si mandano delle spie, degli informatori, in seguito a un'azione di osservazione, di vigilanza, di monitoraggio nei confronti della persona di Gesù e del suo insegnamento, della sua parola. Inoltre queste spie si debbono presentare come persone giuste per coglierlo in fallo nelle sue parole. Ed infine esplicitamente il versetto 20 cita l'autorità e il potere del governatore, quindi della rappresentante dell'imperatore romano in Palestina, al quale Gesù potrebbe essere deferito se dice qualche cosa di non rispettoso nei confronti dell'autorità civile. Insomma, il quadro del Vangelo di Luca è un quadro molto tetro, dove si vede che Gesù è al centro di un complotto. Non è un incidente di percorso, ma un vero e proprio progetto per eliminarlo dalla scena e consegnarlo al potere statale. E in questo quadro anche la domanda del versetto 21 insiste, mi sembra, particolarmente nel Vangelo di Luca sul fatto che Gesù insegni, viene chiamato maestro e per due volte si cita il fatto che egli insegna la via di Dio in verità. E forse anche una forma di captatio benevolentiae nei confronti di Gesù per iniziare il dialogo, ma certamente è un'enfasi sul tema dell'insegnamento che abbiamo visto tipico in questa fase del ministero pubblico di Gesù a Gerusalemme, perché tipicamente egli nel Tempio insegna anziché pregare, come aveva chiesto di fare la casa di preghiera, il Tempio nel Vangelo di Luca, sin dal capitolo secondo, è il Tempio luogo dell'insegnamento e Gesù quindi si muove liberamente nella linea di un maestro di Israele. Ecco, sulla risposta di Gesù mi pare importante la parola immagine del versetto 24, il termine icona nella lingua del Nuovo Testamento. Di chi è l'immagine? Mostratemi la moneta e l'immagine e anche l'iscrizione che c'è nell'immagine, perché nella moneta, oltre l'immagine, c'è anche il dedicatario, colui che ha fatto coniare quella moneta. Ora, per i padri della Chiesa è molto importante questo termine, che rimanda direttamente ai racconti della creazione dell'uomo e della donna. E nei primi due capitoli del libro della Genesi, e in particolare quindi al fatto che sia l'uomo che la donna riflettono l'immagine a somiglianza di Dio che li ha creati, sicché ogni creatura umana, a prescindere dal genere, appartiene a Dio perché ne porta l'immagine e la somiglianza. E per i padri della Chiesa diventa dunque importante, nella prima lettera ai Corinti, non tanto il discorso di oggi, che è una munizione contro l'idolatria, quanto il capitolo 15, in cui Paolo parla della risurrezione e spiega come avviene. Perché prima c'è un uomo fatto di terra, l'Adamo, che ha un'anima vivente, e poi vi è un uomo che viene dal cielo, l'Adamo, che è spirito datore di vita. Quindi ogni creatura umana, secondo Paolo, si trova tra questi due modelli originari, quello dal quale si proviene all'inizio, al principio, l'Adamo terrestre, e quello verso il quale si è proiettati, cioè l'Adamo futuro, l'Adamo ultimo, che è spirito datore di vita. E dunque Paolo spiega che noi portiamo l'immagine dell'Adamo terreno, ma porteremo, dopo la nostra morte, l'immagine dell'Adamo celeste, sicché tutta la vita del cristiano, secondo Paolo, è una vita, direbbero i padri della Chiesa, di restituzione a Dio di quello che è suo. Cioè essenzialmente tutto, la persona umana in tutti i suoi aspetti, tutto appartiene a Dio. E tuttavia l'abilità della risposta di Gesù consiste nel non sottrarsi alla domanda maliziosa dei suoi interlocutori e nel dire che un tributo a Cesare bisogna darlo. Quindi, anziché seguire una via astensionista o evasiva, Gesù propone una presenza attiva nella società del tempo, tanto più quanto più desta per noi un certo problema il fatto che in quel momento Cesare fosse un invasore illegittimo. Non stiamo parlando delle tasse da pagare a un governo legittimo, stiamo parlando di una tassa imposta dall'invasore. E nonostante questo, Gesù dice che occorre pagarla. Dunque, non è solo uno stratagemma. Quella che Gesù indica è una strada da perseguire, che consiste nel riconoscere molto concretamente che ci sono dimensioni diverse nella nostra vita e non siamo chiamati a ignorarle, ma a viverle fino in fondo con onestà.